Domenica 28 maggio è la domenica dei libri di Radio Popolare. Oggi in trasmissione iniziamo con un nuovo romanzo longanese. Si tratta di Il cielo d'erba di Gianfranco Vergoni. Storia di una transizione di genere, racconto di accettazione di se stessi e dell'altro. Sarà poi nostro ospite lo scrittore americano Dale Frutani, che per Marcos y Marcos pubblica Il ritorno del Ronin, una storia mystery che riprende la sua celebre trilogia, la trilogia del samurai Kaze nel Giappone medievale. Sarà anche l'occasione per parlare di come un genere letterario tipicamente anglosassone, il mystery, il thriller, sia stato utilizzato da Frutani per narrare, per liberare una cultura, una storia, quella dei giapponesi emigrati negli Stati Uniti, a lungo marginalizzati. E poi con Francesco Cataluccio parleremo di un libro appena uscito da Einaudi, 100 volte sabato, in cui Michael Frank racconta la storia di Stella Levi, nata a Rodi in una famiglia di cultura italiana, deportata ad Auschwitz, sopravvissuta e infine emigrata negli Stati Uniti. Stella Levi oggi ha 100 anni e nel libro riflette sul senso della propria vita e testimonianza. Infine in trasmissione ci sarà Jeff Dyer, il grande scrittore inglese che per Il Saggiatore pubblica Gli ultimi giorni di Roger Federer, un percorso personalissimo, divertente, raffinato tra sportivi, intellettuali e artisti per raccontarne la fine. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 28 maggio, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione con un nuovo romanzo che esce per Longanesi, si tratta di Il cielo d'erba, lo ha scritto Gianfranco Vergoni, cui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno, ciao.
Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, Gianfranco Vergoni per anni si è occupato di teatro come attore, regista, cantante, ballerino, autore di monologhi, di commedie, di commedie musicali. Il cielo d'erba è il suo primo romanzo. Allora, il cielo d'erba è quello che Francesco vede in uno dei suoi primi incontri con Viola, una ragazza gli fa fare la verticale, quindi facendo la verticale appunto il suo cielo diventa il prato, l'erba. Allora, quella verticale è il simbolo di qualcosa di più vasto, diciamo, del fatto che ogni cosa in realtà contiene anche il proprio opposto, quindi il cielo diventa erba, il sotto diventa sopra, il nord diventa sud, la femmina si rivela maschio. Allora, proprio di una transizione narra questo romanzo. Francesco e Viola sono due ragazzi della periferia romana, lui è un disoccupato, poi trova lavoro, lei lavora in un bar di famiglia, quindi una vita piuttosto precaria, un futuro incerto per entrambi. Si piacciono, si amano, si sposano, qualcosa però non va, qualcosa che Francesco ha avvertito sin dall'inizio, no? Nel carattere cupo, nelle improvvise anche chiusure e reticenze di Viola. Viola in realtà non è mai stata a proprio agio nel suo corpo femminile, Viola inizia un processo di transizione di genere per diventare Vittorio. Il romanzo è proprio il racconto di questa transizione, di un'evoluzione che è sì quella di Viola ovviamente, ma è soprattutto quella di Francesco, che cerca in qualche modo di difendere il suo amore per Viola Vittorio, ma che alla fine è costretto ad accettare l'altro e ad ascoltare in qualche modo anche meglio se stesso. Allora, un racconto molto bello che affronta con partecipazione, con grazia, anche con ironia il tema proprio della transizione di genere. Allora, Gianfranco, ho una prima domanda per te, che è proprio questa, cioè tu racconti una transizione, lo fai però non attraverso la persona che compie la transizione, ma attraverso chi la osserva, chi la accompagna, chi in qualche modo la subisce almeno fino a un certo punto. Ecco perché questa scelta.
Beh, dunque, perché mi sono sempre chiesto cosa muove le persone alla transizione. A un certo punto mi sono posto la domanda fatidica: ma se succedesse a me non di voler cambiare il mio genere, perché io tutto sommato sto bene in quello in cui mi ritrovo, ma se succedesse alla persona che amo di fare questo percorso, come mi sentirei? E me lo chiesi soprattutto qualche anno fa, quando a una cena incontrai il mio primo amore, che era in coppia con la sua compagna, ma all'epoca in cui si erano conosciuti e messi insieme era il suo compagno. per cui lui era restato al fianco di una persona anche dopo la transizione. E io proprio in occasione di quella cena non potevo smettere di chiedermi come si vive questa vicenda e soprattutto se fosse successa a me, io sarei rimasto con quella persona e la mia risposta personale è con grossa difficoltà perché io sono attratto da uno dei generi, non da tutti, ecco, per cui nel momento in cui la persona che amo decidesse di accettasse di doversi sottoporre ai trattamenti necessari, non necessari a seconda di quello che uno sceglie, per modificare il proprio genere, io andrei veramente in crisi. E ho pensato, questa crisi potrebbe essere interessante da raccontare. Perché questa la sento. Invece avevo più difficoltà nell'entrare nella mente, nel cuore di una persona transgender. Oltretutto ci sono moltissimi resoconti pienamente autentici delle transizioni e quindi non pensavo che non fosse proprio interessante e forse anche intellettualmente onesto. Raccontarne una fittizia, ecco, da un punto di vista personale. Per cui ho scelto di dare voce a un ragazzo la cui compagna cambia e lui va in crisi. Ecco, questo
Ecco,
mi sembrava interessante.
allora senti, a un certo punto Francesco, che è il tuo personaggio, dice: il pensiero di Viola non mi lascia mai, mi rimane incollato addosso come un telo bagnato sopra un ustione. Se tento di togliermelo, di liberarmene, ho paura di sentirmi strappare via la pelle. Alla fine fa meno male tenerlo, imparare a muovermi, portandomelo sempre sulle spalle, davanti agli occhi, abituarmi a respirarlo. Ecco, perché Francesco, almeno fino a un certo punto, non può fare a meno di Viola, non può farla diventare Vittorio?
Allora, perché lui è eterosessuale, attratto esclusivamente dalle donne e lui, anche mentre Viola cambia, lui cerca di tenersi stretta la donna che lui costantemente indaga, rintraccia. Per esempio, per le persone trans, la prima cosa importante è, dal momento in cui ti si rivelano, è chiamarle con i pronomi che scelgono, per cui una donna dice io sono un uomo trans, tu devi parlargli al maschile. Lui fino all'ultimo chiamerà la persona che ama Viola. D'accordo con questa persona, glielo spiega, io non ci riesco, almeno il tuo nome, almeno questo, per me è importante, non è un nome qualunque. Ma la sua sofferenza è perché lui vuole qualcosa che non può più essere, ma non può farne a meno di volerlo perché ama profondamente. E si sente anche di voler essere solidale con la persona che ama nel momento in cui questa affronta un percorso complicato, delicato, nel quale ha bisogno di appoggio. Quindi ecco, lui è stracciato tra queste due cose, no? Una, dover accettare una perdita, l'altro il voler essere presente a tutti i costi.
Ecco, però mi sono messo giù un'altra frase del romanzo, verso la fine, no? Lui dice:
Sì.
non so più quanti siano i generi, tanti quante sono le
Grazie.
anime, forse, solo accettando di togliere i paraocchi, abbandonando granitiche certezze, si impara a contarli. Quindi, in qualche modo, poi, come dire, alla fine, come, la transizione è ovviamente quella di Viola Vittorio. Ma è la transizione è soprattutto quella di Francesco, no? Che in qualche modo accetta poi, come dire, il fatto che esista una sua identità da questo punto di vista. Quindi è una costruzione di identità personale la sua, poi, attraverso questo processo.
Ma certamente sì, perché tutte le volte che un fenomeno sconosciuto ci entra in casa, noi possiamo averne paura all'inizio, però poi necessariamente dobbiamo imparare a capirlo e a comprenderlo. E quando l'abbiamo capito e compreso, la nostra mente è più aperta, noi siamo più capaci di vedere le cose oltre la semplice apparenza. Francesco all'inizio del romanzo è molto chiuso e lui semplicemente non vede le cose. Cioè, comunica poco, ha pochissimi, quasi zero amici, è figlio unico, ha quasi nessuna certezza, convinzione e una bassa autostima. La batosta che lui riceve dovendo imparare a collegarsi con una persona transgender, fatalmente gli apre il mondo e ne fa vedere le sue infinite complessità e declinazioni. impara, scopri che le persone sono tante, ciascuna ha un cuore, che anche le identità di genere, così come gli orientamenti, sono molto, molto mutevoli, molto misti e serenamente diffusi dovunque nella loro molteplicità, cosa di cui prima lui non si era accorto.
Senti, Gianfranco Vergoni, il tuo romanzo è ricco proprio di personaggi anche secondari, no? Cheo, Pelagina, Martino, insomma tanti altri. Ecco, questa dimensione corale è qualcosa che hai, come dire, cercato proprio in modo forte.
Sì, assolutamente. Io non volevo raccontare una storia claustrofobica di coppia che si risolve all'interno di due persone. Volevo dare loro un respiro ampio, volevo un mondo e volevo celebrare il mondo che mi ha accolto, il mondo romano. Io sono perugino di nascita, però vivo a Roma da metà della mia vita. Ed è un mondo composito, caciarone, allegro, che ti scrolla, che ti ascolta, che ti prende in giro, che c'è sempre. E volevo raccontarlo. Ecco, insomma, io ho travestito, ho mescolato persone che conosco, amici di amici, amici cari, esperienze mie, cercando di rendere un'autenticità di fondo, perché volevo un mondo che si muovesse intorno a Francesco e che lui imparasse a scoprirlo insieme ai lettori.
Ecco, c'è poi anche, come dire, una dimensione comica ogni tanto, c'è molta ironia nel romanzo. Ecco, anche questo hai sentito, tra l'altro, trattando poi di un tema non facile, poi insomma, vabbè, non lo racconto, Viola, Vittorio, diverse peripezie, però ecco, è una dimensione anche questa dell'ironia. Adesso tu parlavi di questo mondo, no, che è romano, che ti ha accolto, che c'è sempre, eccetera. È comunque qualcosa che in qualche modo hai cercato coscientemente, consapevolmente di mettere nel romanzo.
Ma mi viene automatico perché intanto perché mio papà, che era un grande saggio, diceva: non esiste una tragedia così grande da non poterci fare sopra una bella risata. E lui era del 27, per cui lui era stato adolescente durante la guerra, era stato bombardato, cioè aveva passato di tutti i colori, la sapeva, se lo diceva lui. E poi ridere mi ha aiutato in tutti i momenti difficili della mia vita. L'adolescenza è stata complicata, oscura, e se non avessi avuto gli amici con cui ridere, me la sarei vista proprio brutta. E poi di mestiere io faccio l'autore di commedie, per cui il gusto per la battuta, per lo sberleffo, per il gioco di parole ce l'ho sempre avuto. In più, vivendo a Roma, dove questo modo di risolvere le cose, no, è costante, basta che ti fai un giro in metropolitana e tu senti delle cose incredibili che dicono i ragazzi, le ragazze, i commercianti, i viandanti, le mamme. È fantastico, è fantastico. Insomma, tutto questo poi ho cercato di renderlo.
Senti, ancora due cose. Ho una domanda che tu adesso hai fatto riferimento proprio anche al tuo lavoro teatrale sulle commedie, no? E per anni appunto ti sei misurato con la scrittura teatrale. Ecco, com'è stato il passaggio alla narrativa? Soprattutto perché hai scelto la forma del romanzo e non per esempio quella appunto della commedia o del monologo per raccontare questa storia?
Perché volevo le mani libere, volevo la libertà di usare tutti i personaggi che volessi senza limitazioni di budget, di foglio paga, perché volevo raccontare una città intera, perché volevo personaggi che mutano fisicamente, volevo passaggi di tempo, volevo dire tante cose. È un romanzo corposo, sono più di 500 pagine, come
Sì.
molti mi fanno notare. E comprimere tutto questo in uno spettacolo corto sarebbe stato difficile, ecco, insomma, se dovessi pensarci adesso, sarebbe un bel problema. Però volevo questo esperimento, volevo una navigazione su mari ampi.
Senti, allora,
Mi sentivo pronto dopo tanti anni.
Un'ultima cosa, e torno a quello che tu dicevi all'inizio, questo incontro che avevi avuto con il tuo compagno, insomma, ecco, il romanzo mi pare sia uscito solo da un paio di settimane, no? Ecco, però, come dire, l'hai fatto leggere prima a persone che, come dire, sono state direttamente coinvolte in storie, in vicende, in situazioni di questo tipo e hai già avuto, come dire, dei riscontri anche al tuo tipo di approccio, di taglio, di racconto.
Allora, un romanzo così corposo è difficile farlo leggere a persone poco conosciuta, ecco, insomma, lo lessero prima che io mi cimentassi con la ricerca di un editore, lo lessero soltanto due dei miei amici più stretti. Però mi sono fatto aiutare da alcuni attivisti transgender, quando avevo bisogno di delucidazioni. Sono stati tutti molto, molto generosi, mi hanno sempre detto: no, no, quando esce avvisaci, poi lo leggeremo. Insomma. Quindi, al momento, per ora, che io sappia, no, nel senso, non mi è giunta notizia di nessuna persona trans che ancora lo abbia finito di leggere. Mi sono arrivate molte voci, anche controverse, da parte di persone non trans che appoggiano la causa trans, perché alcuni di loro trovano che alcune scene siano fobiche, alcune scene usino linguaggi non appropriati, scorretti, denigratori, perché ci sono momenti di rabbia, momenti di rifiuto. E io vado dritto per la mia strada, nel senso che se tu racconti autenticamente una relazione, devi raccontarne anche i momenti oscuri, no? Voglio dire, durante un litigio noi diciamo delle cose ferocissime, se è un litigio di quelli a cuore aperto.
Poi non è in genere, diciamo, trattandosi di un romanzo, non è come dire, cioè, non è l'opinione personale
Certo che
dell'autore, no?
no,
Ecco, infatti.
ma certo che no, se descrivo un serial killer non puoi accusarmi
Ecco.
di essere un serial killer. Io ho fatto passare Francesco attraverso tanti stati d'animo e tanti modi di vedere la questione della transizione. Gli ho fatto fare un giro a 360 gradi e alla fine lui arriva a una conclusione. Alla fine anche il lettore arriverà a una sua conclusione, ma io i punti di vista glieli ho fatti conoscere praticamente tutti.
Il cielo d'erba, un romanzo longanesi, sono 552 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Gianfranco Vergoni. Grazie ancora. Ciao.
Grazie, grazie mille.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora vi parlo di un libro, un romanzo che è stato presentato la settimana scorsa al Salone del Libro di Torino.
Had originally finished the trilogy and had completed what I set out to do. But I was pretty happy with it. And wherever I go, the people would keep asking me, are you going to do another book in this series?
Questa è la voce di Dale Furutani, lo scrittore americano che era a Torino per presentare il suo ultimo romanzo, Il ritorno del Ronin, per Marcos y Marcos.
A huge number of other illnesses over a 10-year period and didn't write at all.
Il ritorno del Ronin è il seguito della cosiddetta trilogia Mystery del Samurai, che ha per protagonista un Ronin, cioè un samurai viandante. Il suo nome è Kaze. Si svolge appunto questa storia, si svolgevano le storie appunto di questi tre misteri nel Giappone del 1603. I tre romanzi sono, lo ricordo, Agguato all'incrocio, Vendetta al palazzo di Giada e A morte lo Shogun. Sono tutti pubblicati da Marcos y Marcos. Allora, quei romanzi erano stati un grande successo di pubblico ma anche di critica, proprio per la capacità di Furutani di intrecciare storie piene di suspense ma anche spiritualità shintoista, umorismo, azione, descrizione storica del Giappone del 600. L'ultimo libro di questa serie risale al 2000, quindi A morte lo Shogun, 23 anni fa. In questi anni, mi ha detto Furutani durante un'intervista a Torino, durante questi anni i lettori continuavano a chiedergli cos'era successo a quei suoi personaggi, e così lui ha pensato, a distanza di tanto tempo, di dare un seguito a quella trilogia.
Rune is an outsider. Yeah. A samurai is always tied to a particular lord or clan, so they're more or less anchored.
Allora, in questo seguito della trilogia, Il ritorno del Ronin, Kaze e Kiku, la ragazzina di 9 anni, si dirigono verso il castello di Osaka. Sono inseguiti da un gruppo di samurai e per seminarli si avvalgono dell'aiuto di un ragazzo orfano di nome Frog Rana. Come Kiku, Frog ha avuto un'infanzia difficile, ma mentre appunto le sue difficoltà hanno reso Kiku silenziosa e seria, Rana è sarcastico. I due bambini finiscono per odiarsi. scambiarsi. Continuando nel loro viaggio, questo trio un po' improbabile si imbatte nel cadavere di un ispettore Kirishitan cristiano. Gli inquirenti locali sono certi che gli artefici di questo e altri analoghi delitti siano i cristiani, curiosi credenti, no, allora giunti da qualche tempo, da poco tempo in Giappone. Case però non la pensa così e comincia a indagare sfidando i poteri più radicati e misteriosi del castello di Osaka.
My Japanese is not good enough to read medieval Japanese, but actually I have a lot of Japanese friends, but they don't read medieval Japanese.
I Mysteries di Dale Furutani, è stato detto, sono dei meccanismi perfetti, ricchi di umorismo, di grazia, proprio di capacità anche di ricostruire un mondo non facile da rappresentare e da ricostruire. Molti degli ambienti, infatti, delle città che Furutani racconta nei suoi libri non esistono più, sono stati cancellati dalla guerra, dall'atomica lanciata sul Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. E poi c'è da fare ricerca sulla storia del Giappone, che qui è colto al termine del suo Medioevo. Furutani mi ha detto che lui non legge il giapponese medievale, comunque usa molte fonti, molta ricerca, no, per questi suoi romanzi. Ecco, questo aspetto, dice, è davvero fondamentale per me. Dale Furutani ha comunque una storia interessante. È nato alle Hawaii da una famiglia giapponese giunta fino all'Ottocento proprio alle Hawaii. A 5 anni è stato adottato. L'esercito americano infatti aveva confiscato al nonno, sospettato di essere una spia, il peschereccio di famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale, e i Furutani quindi si erano trovati in condizioni precarie, tanto appunto da dare in adozione Dale ad una famiglia californiana. E quindi Dale, bambino, proprio in California è andato a vivere, dalle Hawaii. La sua è una storia in parte, diciamo, anche di pregiudizio, di razzismo di cui è stato oggetto, che Dale Furutani ha cercato di superare frequentando l'università, mettendosi a scrivere molto giovane, dedicandosi quindi al giallo, al mystery. Il suo primo libro di successo, va ricordato, è stato Death in Little Tokyo, che si svolge appunto nella Los Angeles di oggi e il cui protagonista è stato definito un Sam Spade nippo americano. Sam Spade, lo ricordo, è il protagonista del Falcone Maltese di Dashiell Hammett.
If you like Agatha Christie, mm-hmm, and you like 15 people in a drawing room and Colonel Mustard did the murder with a candlestick, you know, that's not the kind of book you're going to get with, yeah, me.
I romanzi Mysteries di Dale Furutani hanno una struttura particolarmente raffinata. Mi ha detto durante l'intervista, se cercate cose alla Agatha Christie, i miei romanzi non sono proprio il vostro genere.
I try to have every story have some unique Japanese twist to it. Perhaps some,
ecco, lui invece cerca di inserire in ogni romanzo un elemento, un dettaglio della storia, dei costumi, della cultura giapponese.
My motivation is to find out why people commit murder.
Yeah. And not so much. E poi mi ha sempre detto, ciò che gli interessa nei suoi romanzi, quando scrive appunto un romanzo, non è tanto l'azione della storia, ma è la ragione, le motivazioni per cui un certo crimine è stato compiuto.
The mystery gives me a framework to build against, yeah, which helps me to write a book that will entertain. And my primary purpose is to entertain. If I can't entertain, then I fail.
Quello che in realtà fa Dale Furutani nei suoi romanzi è un'operazione comunque culturale molto sofisticata. Ovviamente, ce l'ha detto adesso, l'entertainment, cioè intrattenere il lettore, divertirlo, è lo scopo primario. Al tempo stesso, però, Furutani si impossessa di un genere, diciamo, che è quello del misteri, del giallo, e lo usa per parlare, liberare il passato, la storia, la cultura di una comunità, quella appunto dei nippo-americani, a lungo marginalizzata, oggetto di pesanti discriminazioni. Basti pensare appunto ai campi di internamento in cui migliaia di americani di origine giapponese furono rinchiusi durante la Seconda Guerra Mondiale.
That's because of their knowledge. It's a Zen type thing. They believe that whatever knowledge or abilities you have are already inherent in you, and it's only the exposure or training which brings it out. So
Dale Furutani è oggi uno degli scrittori nippo-americani più conosciuti. Ha parlato per due volte al Congresso degli Stati Uniti e ha ricevuto diversi premi.
The Asian Americans in general, are not as influential as you would think they should be based on income, position, jobs, things like that.
Eppure, come mi dice al termine della nostra intervista, la comunità asiatica in generale negli Stati Uniti non ha l'influenza che i suoi livelli di reddito, di posizione sociale, di lavoro suggerirebbero. Questo perché, mi ha spiegato, per decenni ai cittadini di origine asiatica è stato insegnato di abbassare la testa, lavorare duro, non immischiarsi in politica.
My mother's dream for me was to become a teacher or maybe I'd work for the post office.
Ecco, sua madre, la madre di Del Furutani, avrebbe voluto per lui un lavoro sicuro, che facesse per esempio l'insegnante o che lavorasse in un ufficio postale. Magari proverebbe orrore, scherza Furutani, a sapere che suo figlio ha trascurato la sicurezza per diventare uno scrittore.
Not sticking to a job that just, pays me a nice pension and guarantees me security.
E questo era Dale Furutani, il romanzo di cui vi ho parlato è del genere dei mysteries di Samurai, Il ritorno del Ronin, il titolo lo pubblica Marcos y Marcos, lo traduce Eugenio Manuelli, sono 256 pagine e siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, con te oggi la consueta rubrica settimanale della Domenica dei Libri. Allora, ci occupiamo di un libro per certi versi straordinario, al centro anche tra un momento ce lo dirai, di polemiche recenti. Comunque, si tratta di 100 volte sabato, Stella Levi e la ricerca di un mondo perduto. L'ho scritto Michael Frank che lo pubblica Einaudi nei Super Coralli. Allora, i 100 sabati sono quelli in cui Michael Frank, che è uno scrittore americano, è andato a trovare nella sua casa del Village a New York Stella Levi, 6 anni all'incirca, in cui Stella ha raccontato a Michael Frank la sua storia. Nata nel 1923 a Rodi, in una famiglia di ebrei legatissima lei alla cultura italiana, anche se mi pare che la lingua che parlavano a casa mi pare fosse il ladino. Deportata comunque ad Auschwitz nel 1944, sopravvissuta, andata a vivere a New York, che è diventata la sua città, Stella Levi oggi ha 100 anni. Recentemente, tra l'altro, il presidente italiano Mattarella le ha assegnato il cavalierato di Gran Croce, che è la massima onorificenza della Repubblica. Allora, per 100 sabati Michael Frank è andato a trovarla e ha registrato la sua storia. Francesco.
Uno dei problemi di fronte ai quali ci troviamo di fronte quando leggiamo delle storie che riguardano l'Olocausto è che, al di là del dolore, delle umiliazioni, dei milioni di morti, c'è come un'onda lunga, un'onda nera che rimane, che è quella di aver schiacciato il mondo ebraico, la vita ebraica, sulla distruzione, sulla morte. E è difficile spesso separare queste due cose, anche appunto nella letteratura. Queste due persone, Frank e la signora Stella, si incontrano a New York, alla New York University, casualmente, perché sono andate a sentire una conferenza appunto su musei, memoria e nazifascismo. E lei gli sottopone poi, si mettono a parlare, gli sottopone poi un suo piccolo scritto in cui lei raccontava la sua vita a Rodi. E lui invece, appunto, ovviamente è interessato più in generale, no? A questa vicenda di questa signora con questa storia incredibile. Ma lei subito mette i puntini su lei. A pagina 15 lei dice: parliamo di tutto, ma non dei campi. E lui gli dice: ah, come mai non vuole parlare dei campi? Lei è stata a Auschwitz. E lei dice una cosa veramente molto interessante. Lei, dice Frank, descrive il tipo di sopravvissuta che ha raccontato la sua esperienza così tante volte da farla diventare atrofica, distante, meccanica. Non ne vede il motivo. Non ha mai voluto essere una storyteller dell'Olocausto, calcificata, senza nuovi pensieri o prospettive, con quell'evento così centrale, troppo centrale, in una vita lunga e stratificata. Quindi, con questa sorta di patto, che poi in parte verrà ovviamente rotto, loro cominciano a parlare di questo mondo straordinario che era la Giuderia, il quartiere ebraico di Rodi, pieno di vita, pieno di storie, dove tra l'altro Stella era un po' un elemento, diciamo così, di rottura, perché era una ragazzina ribelle rispetto anche alla tradizione. Lei si sentiva soffocare in questa isola, con questo piccolo mondo, che pure ci descrive con tanta passione e tanta bellezza anche. Lei racconta di aver fatto un sogno a 14 anni, in cui appunto lei andava via perché non voleva più condividere il suo destino con le sorelle maggiori, che appunto passavano il tempo a cucire un corredo che poi sarebbe servito a sposare un uomo non scelto da loro, ma scelto da un sensale o dai genitori. La madre trovò questa valigia e lei divenne un po', diciamo così, veniva presa in giro per questa valigia pronta. Lei voleva andare in Italia a studiare, questa valigia le serviva, diceva, per andare in Italia a studiare e cambiare aria. Si parla spesso di sogni, perché questo libro è come una sorta di seduta psicanalitica, molto particolare ovviamente, ma lei lo dice all'inizio: io avevo bisogno in realtà di uno psichiatra, ma io sono troppo vecchia. Però quando sono arrivata in America nel dopoguerra avevo provato, ma gli psicanalisti non capivano niente di quello che noi sopravvissuti avevamo vissuto. Era talmente indicibile tutta questa storia che non c'era assolutamente la possibilità per loro di agganciare i nostri incubi e le nostre angosce e le nostre crisi che avevamo, e quindi, diciamo, sì, era una cosa inutile. Io non ho mai raccontato, dice lei, né a mio figlio né ai miei nipoti, e questa è la prima volta che lei racconta tutta questa storia. E lei appunto, durante questo lungo racconto, pone domande a se stessa e anche allo scrittore. Qual era il senso di questa deportazione tardiva? Gli ebrei a Rodi, quasi fino alla fine, Rodi era una colonia italiana, non furono, diciamo così, perseguitati, anche se non potevano avere la radio, insomma. E perché, dice appunto, poi però ci deportarono? I tedeschi ci deportarono, dice, per responsabilità degli italiani, perché gli italiani avevano dato a loro gli elenchi della nostra comunità. Lei poi successivamente ha ritrovato tramite uno storico dei documenti in cui loro venivano spiati dagli italiani. E la terza domanda è: perché no, la domanda più dura, più forte, perché non ci ribellammo? Se lo chiede a pagina 142, e dice che c'è anche una responsabilità sia loro. Dice: noi non volevamo sapere, non ce lo potevamo permettere. Quando deportarono gli ebrei di Salonicco, noi non lo sapemmo, non ce lo dissero. E poi c'è una responsabilità anche degli inglesi: le loro navi passavano vicino e niente, non fecero niente per aiutarci. Eravamo lasciati completamente soli. E questo racconto poi finisce con la domanda: ma io, secondo te, dice lei, Stella, ho trasmesso saggezza? Perché il senso di tutto questo mio racconto è stato capire me stessa, ma anche cercare di trasmettere saggezza. È un libro veramente molto molto bello e molto interessante, pieno di cose e soprattutto veramente pieno di vita.
Ecco, senti, l'ultima cosa, Francesco, l'autore Michael Frank ha passato 100 sabati a casa della signora Levi, però alcuni giorni fa poi ci sono state delle polemiche, no? Lei ha scritto a Repubblica una lettera piuttosto, come dire, negativa per una cosa che avrebbe detto, che ha detto appunto Frank durante un'intervista. Ecco, che cosa è successo?
Sì, il 22 di maggio Frank è stato intervistato da Repubblica, appunto perché il libro è uscito da pochi giorni, per la promozione di questo libro, e ha detto una frase che è: presto andrò a Rodi in nome e per conto di Stella Levi, con parole sue. Il giorno successivo, cioè il 23, Repubblica ha pubblicato una lunga lettera di Stella Levi, molto indignata, dove lei dice: nessuno può parlare per conto di un altro, specialmente per conto di un sopravvissuto. Per me questo è un punto importantissimo, con ripercussioni sul presente e sul futuro. lei ha più di 100 anni, no? Gli storici possono parlare della storia, a volte anche più ampiamente di chi l'ha vissuta. I romanzieri possono inventarsi delle storie, un autore può scrivere una biografia, ma nulla di tutto ciò autorizza a usare la voce di una persona come se fosse la propria, di usare la sua vita per dire cose che non ha detto, ma neanche per ripetere quelle che crede di aver sentito. E insomma, cioè, non è solo una risposta all'intervista a Frankl.
Qui è un pensiero vero e proprio.
Sì, come lei in questo momento, come se mettesse in discussione tutto il senso di questo libro, insomma. La signora, diciamo sì, lei spesso è molto dura, molto, no, anche verso di lui, è molto critica verso se stessa, le dice: io continuamente non sono sicura di me stessa, però poi questo si traduce anche in una certa aggressività. È molto simpatica comunque, è una donna, diciamo sì, veramente, che penso sia stato molto bello conoscere.
Allora, chissà se lo inviterà ancora il sabato a casa sua. Comunque, 100 volte sabato, Stella Levi, la ricerca di un mondo perduto, lo ha scritto Michael Frankl, lo traduce Marco Rossari, lo pubblica Einaudi nella collana dei Super Coralli, sono 256 pagine. Grazie a Francesco Cataluccio.
A risentirci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora vengo all'ultima segnalazione della giornata e riguarda uno scrittore inglese.
Yeah, well, I guess, I was interested in this thing of the twilights of everyone's careers.
In particolare un grande scrittore inglese, Jeff Dyer, che per Il Saggiatore pubblica in Italia ora il suo ultimo libro, Gli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri.
And I think also it was quite striking really that in the early 2000s of course he was winning everything.
Jeff Dyer è noto per la sua capacità di spaziare tra generi letterari diversi, la sua capacità di intrecciare generi diversi, narrativa, saggio, critica, con una scrittura sempre innovativa, brillante, e profonda e divertente allo stesso tempo.
So just what a wonderful thing it was we were seeing, and we were...
Ecco, succede così anche in questo suo ultimo libro. Gli ultimi giorni di Roger Federer non è un libro su Roger Federer, non è nemmeno un libro sul tennis, anche se Dyer, che è un grande appassionato di tennis, ci gioca almeno due volte alla settimana a Los Angeles, dove vive. Dyer appunto usa Federer e il tennis come simbolo, come esempio di quello che vuole raccontare in questo suo ultimo libro, che sono appunto, vuole raccontare i finali di personaggi illustri della cultura, dell'arte, dello sport. Roger Federer appunto nell'ultima fase della sua splendida da carriera non vinceva più come un tempo, ma proprio il momento del suo declino rese in qualche modo più vivido, più evidente secondo Dyer, ciò che aveva rappresentato la grandezza proprio di questo atleta, cioè l'equilibrio perfetto tra bellezza fisica, bellezza di gioco e efficacia, efficienza, la capacità cioè di ottenere i risultati migliori con uno stile di gioco che per l'appunto non rinunciava mai alla bellezza.
Interested me for a while. I mean, I had quite a long fascination, as we all have, with those late quartets of Beethoven, yeah. You know, which are...
Roger Federer è per l'appunto solo uno dei personaggi che Jeff Dyer racconta in questi suoi finali illustri. C'è per esempio appunto Beethoven, che nell'ultima fase della sua vita scrisse gli ultimi quartetti per archi, che sono uno dei vertici, forse il vertice della sua attività di compositore. E poi in questo libro Dyer racconta Nietzsche, che gira per Torino alla fine della sua vita, folle, solitario. Racconta Dyer gli ultimi concerti di Bob Dylan, con la voce di Dylan sempre più stanca, sempre più sfibrata, scienziata, eppure sempre così capace di affascinare, rapire, ispirare il suo pubblico di ascoltatori. Ma c'è anche nel racconto di questo libro la luce degli ultimi quadri di William Turner, una luce bianchissima, ormai deflagrata. E ci sono le difficoltà di Jack Kerouac, il romanziere statunitense, consapevole proprio alla fine della sua vita che la sua ispirazione se n'era andata per sempre.
Yes. Also, then I was conscious that I'm coming. I'll be 65 in a couple of weeks, and I guess when I was writing this book, I was conscious that, you know, I was maybe getting into the sort of, well, I was conscious that I wasn't 35 anymore. Let's say.
Jeff Dyer dice di essere perfettamente consapevole che in questa sua affascinazione, in questa sua volontà di raccontare i finali, c'è anche un elemento autobiografico. Lui è nato nel 1958 a Cheltenham in Inghilterra e quindi ha compiuto proprio in questi giorni 65 anni. E dunque ha iniziato a riflettere proprio su questo tema, spinto anche da questa dimensione personale, cioè che cosa succede a un artista nell'ultima fase della sua vita, della sua carriera, che tipo di pressioni deve affrontare quando ci si attende appunto da lui o da lei l'opera definitiva, l'opera che possa riassumere la parabola artistica e culturale, proprio nel momento però in cui le energie fisiche e intellettuali tendono ad affievolirsi. E poi appunto, come ha raccontato e come racconto in questo libro, non a tutti succede quello che successe a Beethoven, no? Che alla fine della sua vita compose le sue cose migliori. Spesso anzi il risultato è l'opposto, e cioè il fallimento e la rinuncia.
But what happened is this sort of, it's so strange the way that writing books can sort of cause things to happen in the world. So I'm not such a sort of Nietzschean maniac that I think, you know, by writing this book I caused the global pandemic to happen.
Dyer mi dice di aver terminato di scrivere questo libro quando cominciò l'allarme sulla pandemia, quindi non c'è un legame diretto, diciamo, tra le due cose, pandemia e libro. Lui comunque dice di trovare molto appropriato l'aver scritto un libro sulla fine, sui finali, proprio mentre il mondo, così come lo conoscevamo, arrivava alla sua fine, al suo esito finale.
I'm so glad you asked that question, because I mean, structure has always been one of the things that has most.
Gli ultimi giorni di Roger Federer è sicuramente uno dei libri migliori di Jeff Dyer, che, lo ricordo, ha pubblicato 4 romanzi e diversi volumi di non fiction sui temi più disparati: il jazz, il cinema russo, lo yoga. In questo libro ritorna proprio questa sua capacità di sfidare i confini tradizionali tra i generi, intrecciare, diciamo, critica culturale, riflessioni personali, episodi della sua vita, narrazione storica, cronaca, creando un mosaico unico di esperienze, di idee.
And I wanted, as any writer does, even if you're doing a kind of straightforward narrative, I wanted there to be an element of suspense.
La sua prosa è brillante, divertente, mi ha detto, una conquista dell'ultima fase della sua carriera di scrittore. Allo stesso tempo però è una prosa profonda, piena di riflessioni, di meditazione.
Different kind of thing whereby, you know, there I am talking about Gillian Welch, who I first hear in Florida.
Nel libro ci sono le vite, i finali illustri, ma torna anche la vita di questo scrittore, nato in una famiglia della working class inglese, passato attraverso le esperienze prima a Oxford, poi la Londra degli anni Ottanta, approdato da oltre 10 anni in California con la moglie a Los Angeles, dove lui insegna alla University of California.
There are these kind of non-fiction books where really what the book is offering you is a writer's expertise or knowledge on a subject.
È una saggistica particolare quella di Jeff Dyer, una saggistica che ha una dimensione personale, creativa, fortissima. E proprio per questo libro appare davvero una straordinaria occasione di lettura.
Did you have any signs from Roger?
No, do you know, If you're a writer.
Ho chiesto anche a Dyer se Roger Federer alla fine si è fatto sentire dopo la pubblicazione del suo libro. Lui mi ha risposto di no, che probabilmente non l'ha nemmeno letto, visto che Federer non è un gran lettore, ma il suo editore inglese ha mandato proprio a Dyer una foto di Roger Federer che firma una copia del suo libro, una copia che gli porge un fan di questo tennista. Probabilmente lui l'ha firmata senza sapere che cosa c'era davvero dentro.
Any chance of an endorsement?
but an endorsement for Roger.
Vi ho parlato degli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri di Jeff Dyer, la traduzione di Katia Bagnoli, sono 360 pagine, lo pubblica il Saggiatore. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!